Buongiorno a tutti, siete all'ascolto di Radio Blackout 105, 2 e 50 e vi parliamo di un processo che si terrà mercoledì mattina nelle aule del Tribunale di Lecce, un processo veramente dall'altro capo d'Italia, però un processo che ci è vicino in qualche maniera, un po' perché ne abbiamo parlato spesso, un po' perché i compagni che sono coinvolti ci sono cari, molti di voi li conoscono, perlomeno per sentito dire, no? Per aver letto di loro, e un po' perché il tema è un tema molto vicino alle lotte che poi quotidianamente si portano avanti qui, del tema dei centri, e perché si tratta della chiusura, probabilmente della chiusura, del secondo grado dell'appello del processo per la cosiddetta operazione nottetempo. Dovrebbero parleranno di sicuro gli avvocati e i difensori con le arringhe della difesa e molto probabilmente poi ci sarà anche la sentenza di primo grado. Proviamo a ripercorrere con estrema velocità questa vicenda, gli arresti della cosiddetta operazione nottetempo, soprattutto quello che è successo precedentemente, cioè le lotte dure, radicali e continue contro quello che al tempo si chiamava CPT di San Foca, vicino a Lecce, il CPT Regina Pacis. Era uno dei CPT più famigerati in Italia, quello dal quale più filtrava una storia di violenze, di ingiustizie, gestito tra l'altro da una fondazione direttamente, no, della curia leccese. Quindi è una situazione abbastanza strana, quindi immaginatevi il blocco di potere che ci può essere in una delle nostre città del sud, no, con la curia che è cosa potente, un pezzo della curia che gestisce un centro e qualcuno decide di dire di no. E ci racconti in 5 minuti la vostra lotta che si è svolta poi tra il 2002 e il 2005 più o meno, e la vostra lotta contro il centro che ha contribuito insieme a mille altre robe, come è normale, a far chiudere il CPT di San Foca.
Allora, faccio prima un piccolo riepilogo, cioè aggiornando che dal 2005 ormai quello che era il CPT di Regina Pacis ormai è chiuso da anni, è stato chiuso sia per le continue rivolte che ci sono state all'interno da parte dei reclusi, ma magari voglio sperare anche grazie alla nostra lotta e al fatto che comunque ormai era diventato anche indifendibile per le stesse autorità, per tante cose che sono venute fuori riguardo alla gestione abbastanza cruenta da parte del direttore insomma delle forze dell'ordine preposte alla sorveglianza di questa struttura. Da questo punto di vista, insomma, noi ogni volta che si veniva a sapere delle malefatte dei gestori non abbiamo mai dato tregua insomma ai gestori, nel senso facevamo venire fuori informazioni tenendo una forte presenza anche in città, perché riguardo al fatto, noi siamo partiti da fare alcune riflessioni trovandoci di fronte a questa struttura e l'orrore che ne veniva fuori dal fatto di vedere delle persone rinchiuse per il solo fatto di essere insomma indesiderati, come tante volte si è detto, solo per non avere un pezzo di carta giusto in tasca. Perché all'inizio si pensava, magari la riflessione che veniva fuori, un senso di impotenza, da dire vabbè, ma questa gente è rinchiusa dietro queste mura che a prima vista possono sembrare invalicabili da parte nostra, perché quindi al di là dei primi momenti di mobilitazione che risultavano solo simbolici o comunque di presenza, quale poteva essere un sit-in in città o un momento di solidarietà sotto le mura. Però poi riflettendoci si è considerato che è vero che queste mura rinchiudono queste persone, però il sistema, il meccanismo della reclusione e poi dell'espulsione si reggeva anche grazie a tutta un'altra serie di strutture e di meccanismi che rendevano possibile questa macchina. E quindi, se è vero che le quattro mura erano magari invalicabili per noi, è anche vero che i gestori, i diretti responsabili erano presenti anche in città a Lecce, perché come dicevamo prima era la cura che la proprietaria dello stabile, il direttore era un uomo della curia, quindi tanti interessi e stavano anche in città, e quindi si è iniziato a fare dei momenti di contestazione in città davanti alla curia. Poi man mano che si procedeva nella controinformazione, ad esempio si era venuto a sapere che c'era un medico che lavorava in città che copriva i pestaggi, a volte aveva coperto i pestaggi delle forze dell'ordine ai danni dei ribelli rinchiusi all'interno, e quindi sono venuti fuori anche dei momenti di controinformazione nel paese di questo medico, e insomma si è cercato di non dare tregua alle persone, di dare nome e cognome ai responsabili effettivi di chi mandava avanti tutta la struttura.
Cosa succede poi nel 2005? Dopo anni di lotta il centro chiude perché è ingestibile ormai, no? Tra le rivolte, le operazioni di denuncia e le attività di contestazione, di attacco anche, insomma, continuo. E chiuso il centro però restano anche voi. Quanto siete rimasti in carcere?
Beh, in carcere più o meno siamo rimasti, diciamo, 13 mesi in carcere, poi dopo altri più o meno 9, anche 10 mesi per qualcun altro di arresti domiciliari. E alla fine siamo stati liberati. A questo proposito vorrei fare anche un altro piccolo passo indietro. Prima degli arresti, comunque, accanto alle manifestazioni pubbliche, volantinaggi e sit-in, ci sono stati anche degli episodi, insomma, di sabotaggio, anche di attacco contro delle strutture direttamente coinvolte nella gestione del centro. Attacchi e sabotaggi che sono rimasti anonimi, difatti neanche nel processo sono stati comunque provati dall'accusa. Magari ricordo degli incendi ai bancomat di alcune filiali di Banca Intesa, che era la banca che gestiva i conti della Regina Pacis, e poi anche un incendio al portone laterale del Duomo di Lecce, che così era il simbolo, non solo il simbolo, anche la sede comunque della Curia Leccese. E poi ancora ricordiamo una molotov lanciata contro l'abitazione leccese di Don Cesare Deserto, che era il direttore della Regina Pacis, direttamente responsabile dei pestaggi, anche in alcuni casi dei detenuti che si ribellavano. Quindi poi nel processo, negli arresti e nel processo che ne è venuto fuori nel 2005 sono stati messi insieme tutti questi episodi che, ripeto, sono rimasti anonimi, anche se comunque da quello che poi si apprendeva dai giornali c'erano state anche delle rivendicazioni accanto a questi sabotaggi, in cui si riconducevano queste azioni al coinvolgimento di queste strutture, di queste persone, nella gestione della Regina Pacis. Insomma, poi nel 2005 ci sono stati gli arresti di cinque compagni, di cui tre, di cinque compagni anarchici di Lecce e provincia, di cui tre direttamente in carcere e due domiciliari. In questa inchiesta, che insomma le forze dell'ordine hanno denominato nottetempo, hanno fatto confluire tra le tante accuse, oltre alla solita per associazione sovversiva che richiudeva tutti questi episodi, poi appunto anche accuse specifiche per questi incendi e sabotaggi, mettendoci anche semplici volantinaggi che non autorizzati dal punto di vista, insomma, delle autorità, e facendoci confluire anche delle accuse per istigazione a delinquere per dei presidi che si erano svolti sotto l'ex CPT Regina Pacis, perché in alcuni casi, mentre fuori c'erano dei presidi solidali dei compagni, all'interno un paio di volte sono scatenate anche delle rivolte da parte dei reclusi contro le forze dell'ordine preposte alla sorveglianza. Difatti, in una di queste occasioni ci fu anche un tentativo di evasione da parte di alcuni detenuti e il ferimento anche di un poliziotto. In primo grado questo processo si è chiuso con una condanna per quattro compagni, sia per alcuni di questi episodi specifici, ma comunque non riuscendo a far passare il giudice la condanna per associazione sovversiva, hanno dato la condanna per associazione a delinquere. Poi per altri compagni una semplice accusa di un anno per istigazione alla violenza, appunto per questo presidio Regina Pacis. E poi nelle accuse sono confluite anche un altro episodio di sabotaggio ai danni di un distributore della Esso, quello lì anche rimasto anonimo, però rivendicato con un bigliettino in cui si diceva che la Esso all'epoca era coinvolta nella guerra all'Iraq.
Quindi nella primavera del 2005 chiude, è costretto a chiudere il centro di San Foca, appunto, come dicevamo, uno dei più famigerati. In Italia i compagni vengono arrestati, voi venite arrestati, state dentro fra una cosa e l'altra praticamente 2 anni, no? Fra carcere e domiciliari, c'è una discreta mobilitazione intorno al processo. Come vedi te che ti sei speso al tempo, no? Tanti anni fa, rispetto a questa situazione dei CIE, cosa succede adesso in Puglia rispetto ai CIE, sia come strutture che ci sono, come lotte dentro, come abitazioni, come vedi anche il resto d'Italia, se vogliamo?
Allora, innanzitutto mi va di dire che l'ex cepettiere di Napaci è stato chiuso, però per questo, per noi comunque, o per me comunque, sono stato impegnato in questa lotta, non lo ritengo assolutamente una vittoria. Ora sarà quando tutti gli altri saranno chiusi e la gente che è detenuta sarà libera. Altri centri del genere esistono in Puglia tuttora, e voglio ricordare il CIE di Brindisi, Restinco, che fino all'estate scorsa era un caro, era deputato a trattenere insomma la gente che chiedeva asilo. Poi, visto l'emergenza da parte del governo di avere a disposizione sempre maggiori posti per rinchiudere la gente, sono trasformati in CIE attualmente. Poi a Bari c'è un altro CIE e un altro a Foggia, a Borgo Mezzanone, che attualmente è un CARA, mentre in passato è stato un CPT. E riguardo a Bari, mi fa piacere dire che comunque c'è un gruppo di compagni che insomma da un anno a questa parte si sta muovendo su questo tema, con dei presidi all'esterno di solidarietà. Voglio ricordare anche l'anno scorso, quando dal CIE di Bari, che è fuori città, si è cercato anche di spostare l'attenzione in centro, nella città di Bari, per dire che in quel periodo c'erano dei detenuti in sciopero della fame all'interno del CIE di Bari e qualcuno si era anche cucito le labbra in segno di protesta estrema. Quando si è cercato di rompere il silenzio che regnava in città, c'è stato una forte, insomma, un tentativo di reprimere su qualsiasi voce fuori del coro. Difatti ci sono stati anche 3 arresti da parte dei vigili urbani, che non hanno gradito il fatto che si andasse nel centro del passeggio, dello shopping, a portare questa voce solidale rispetto a degli individui che insomma lottavano per la propria dignità della libertà. Poi, guardando la situazione attuale, vedo che comunque, rispetto a quello che è un discorso che magari nel 2005, anche prima, nel 2002 poteva sembrare all'inizio, attualmente vedo che anche dall'interno dei CIE si susseguono le mobilitazioni, le rivolte, gli scioperi della fame, e se è vero che a Lecce attualmente non c'è un CPT, va ricordato che chi comunque contribuisce a far vivere questi centri, come ad esempio può essere la Croce Rossa che gestisce vari centri in tutta Italia, la Misericordia che ne gestisce altri, sono comunque strutture che sono dislocate in ogni parte d'Italia, quindi magari anche in una città dove non c'è precisamente un CIE, ma ci sono queste strutture, si può anche andare lì a far sentire, a ricordare la loro responsabilità.